ho cambiato cartella forse. Allora, risposta sistema nervoso alla lesione, slide 659. Allora, la riparazione è una funzione del nostro organismo. Sistema nervoso centrale non si ripara, come vediamo scritto su questo papiro risalente al XVII secolo prima di Cristo. In pratica parla di 38 casi in cui si sono viste, cioè sono fatti tipo articoli che facevano il titolo, tipo questo è il papiro, questa è la soluzione, è fatto tipo ricette, perché allora i medici avevano questa specie di ricette, in cui c'è il titolo che parla di una dislocazione in una vertebra del collo, e poi c'è la diagnosi, l'esaminazione, la prognosi, e l'esame clinico dice che c'è una vertebra che ha interrotto il collo e che la persona non ha più coscienza dei propri arti, delle proprie gambe. E alla fine leggiamo in rosso che la diagnosi che dice che questo disagio, questo disturbo non può essere trattato. Il sistema nervoso quindi non è capace di riparare una lesione. Allora, di per sé esistono in generale delle parti che si possono rigenerare. Andiamo a vedere per esempio le lucertole.
Quasi.
Le lucertole, che fanno parte degli anfibi, se gli viene tagliata una zampa, la zampa si rigenera. Quindi questo serve.
Quante volte tagliate le zampe?
Ovviamente lì si parla di sistema nervoso periferico. Vediamo che cosa succede per quanto riguarda la rigenerazione assonale nella slide 661.
Rigenerazione?
Sì, la rigenerazione assonale nella slide 661. Allora, qui vediamo il sistema prima della lesione. Praticamente ci sono due neuroni che fanno sinapsi attraverso i propri assoni con l'unico neurone che segue. E poi c'è un terzo neurone a destra che fa sinapsi con un altro neurone. Dice, sono tre neuroni che trasmettono, due a uno e l'altro all'altro. Dopodiché avviene una lesione che è rappresentata da questo cerchio, questa zona blu. Questo è il punto che viene distrutto, diciamo.
Dopo?
Sì.
Al punto distrutto?
Sì, questa zona blu è la lesione. Cosa accade dopo la lesione? Come degenera il sistema nervoso? Allora, facciamo vedere.
Che sta succedendo? Sono allergica a quello che
agli animali.
Agli animali. Come degenera il sistema nervoso?
Degenera, allora, vediamo che il primo neurone a sinistra gli viene tagliato l'assone e l'assone non si riproduce più. Per cui parte l'assone ma si ferma nel punto della lesione. Il secondo neurone ci aveva abbiamo un problema di salute, scusate, molto grave. C'aveva proprio il soma dentro la lesione, muore tutto neurone, quindi non c'è né più il soma né niente, cioè proprio succede che praticamente
siamo diventa nero,
sì, questo diventa rosso, non... Non c'è proprio più la sole. Poi vediamo la fase di rigenerazione. Allora, vediamo che cosa succede. Quello che può accadere che, cominciamo dal primo, o si rigenera. Nel primo caso è possibile che si rigeneri totalmente l'assone, il neurone più a sinistra. Questo sappiamo che non avviene nel sistema nervoso centrale, però in generale può accadere, per esempio nel sistema nervoso periferico. Dopodiché passiamo al neurone più a destra, quello che sta proprio dentro la lesione, il sistema nervoso centrale in cui non c'è rigenerazione, ovviamente è morto, non esiste più. Nel sistema nervoso periferico o in altre specie si può rigenerare, in questo caso si rigenera tutto il neurone, da capo. Mentre la parte destra è una cosa che avviene anche nel sistema nervoso centrale, e cioè che c'è un neurone, un assone fratello che passava a fianco, che va a innervare il neurone, oltre al proprio neurone, anche il neurone che era rimasto senza afferenze. È un po' come se un fratello sposasse anche la vedova del proprio fratello oltre alla propria moglie.
Che quello che è rimasto senza
afferenze.
Ma ora ce l'ha. Sì. Nella riparazione visto che erano sacche di neurone che gli permette.
Sì, in questo caso si è riparato tutto.
Ok. Ah, quelli erano vari.
Nel caso del sistema nervoso centrale invece avviene solo che la parte destra della figura, cioè che l'assone fratello arriva direttamente.
Sei sei due,
allora vediamo sistema nervoso periferico e sistema nervoso centrale. Cominciamo dal sistema nervoso periferico. Sistema nervoso periferico, vediamo che avviene la rinnervazione, cosa che avevamo già visto anche nella plasticità. Il sistema nervoso centrale invece no. Il sistema nervoso centrale e gli assoni che muoiono non riescono a rigenerarsi. Vediamo la 623.
Perché siamo diminuiti?
Ok, passiamo alla 663. La differenza fondamentale tra il sistema nervoso centrale e quello periferico è quella che riguarda la vera e propria rigenerazione assonale. Allora, vediamo come c'è un neurone, i solidi nodi di Nambié, la mielina, eccetera, eccetera. E qui c'è una lesione. Ok. Che cosa succede dopo la lesione? Che nel sistema nervoso periferico torna a congiungersi. Cioè, se c'è una strada, allora cellule di swap, perché siamo la mielina è fatta dalle cellule di swap, nel sistema
Non è
nervoso
buono.
di swap forse. Gli astrociti e le cellule di swap, sì, di swap. Vengono ricostruite e praticamente c'è una rigenerazione dell'assonale, ricresce l'assone e si rigenera. Nella fase successiva, la 664, ci chiediamo come mai, a differenza del sistema nervoso periferico, non c'è rigenerazione nel sistema nervoso centrale. La parte sinistra della slide si vede proprio la rigenerazione di un assone nel sistema nervoso periferico. La parte destra si vede come l'assone termina nel sistema nervoso centrale e non si ricostruisce. Passiamo alla 665. Allora, i neuroni sono tutti capaci di crescere, molto probabilmente. La questione è più una questione di ambiente, cioè la crescita, la ricrescita non è una questione tanto del neurone, si sono fatti gli esperimenti che adesso vedremo. Ma oltre alle proprietà intrinseche del neurone, capace di crescere, incapace di crescere, ci sono anche delle condizioni ambientali da tenere sotto osservazione. E cioè se le condizioni ambientali sono permissive e promoventi oppure se sono inibitorie. Passiamo alla 666.
Proventi o?
Inibitorie.
666?
È stato preso un nervo esterno, nervo del sistema nervoso periferico, ed è stato impiantato nel cervello. Così come è stato fatto il contrario. E la cosa straordinaria è che gli assoni del sistema nervoso centrale, messi nel sistema nervoso periferico, si rigenerano.
Gli altri?
E gli altri periferico invece messi nel sistema nervoso centrale non si rigenerano. Andiamo alla 667. Vediamo come avviene la rigenerazione. Il sistema nervoso centrale, vabbè, non avviene la rigenerazione, mentre il sistema nervoso periferico, dove avviene la rigenerazione, in realtà si viene a creare un nuovo segmento di nervo periferico che fa un'altra strada diversa da quella di prima e si ricongiunge alla parte di dopo e si ripara, tipo un manicotto di riparazione di una tubatura.
Mi fa altra strada.
Sì. Nella 668 si vede che è stato messo un nervo sciatico direttamente, nel sistema nervoso centrale per connettere l'occhio al collicolo superiore, ecco la zona a cui arriva subito il brachiasmo ottico. Essendo il nervo ottico lesionato, si è visto che per esempio in questa maniera la cosa funziona, che questa connessione funziona. E allora si è cominciato a fare esperimenti di questo tipo, andiamo nella 669. Dove c'è il midollo spinale. Nervo sciatico. Ma qui abbiamo il midollo spinale, in cui si è tagliato, c'è una lesione. Nello spinale il sistema nervoso centrale, quindi la lesione non si può riparare. Allora, se ci mettiamo un nervo ottico nel midollo, come riparazione, come si vede nell'ultima figura, essendo il sistema nervoso centrale non riesce a ripararsi, ma anche se ci mettiamo un nervo sciatico all'interno del sistema, che viene dal sistema nervoso periferico, all'interno del midollo spinale, è vero che l'assone si rigenera. Solo che non si ricongiunge esattamente come erano congiunti prima. Cioè, il problema è che nella ricrescita, in generale, nel sistema nervoso periferico, da questo esperimento si capisce che anche se fosse possibile, non si avrebbe, sarebbe una ricrescita in generale, ma caotica, casuale, non riconnessione dei manicotti come erano connessi all'inizio. Quindi in questa forzatura si vede che è vero che si riesce a far ricrescere anche nel midollo spinale, però non si ha l'interconnessione di quelli che ormai si sono separati. La mancanza di rigenerazione del sistema nervoso centrale non è dovuta ad una generica incapacità dei neuroni a rigenerare l'assone, ma alla presenza di fattori inibitori presenti nell'ambiente. Quindi, nella 671 vediamo quali sono questi fattori inibitori. E vediamo in pratica che quando si ha una cicatrice, quando c'è un'interruzione dell'assone, si viene a formare come una cicatrice fatta di ghia. Da cui il nome cicatrice gliale, che si mette in mezzo alle due parti dell'assone rovinate, diciamo scollegate, distrutte. Questa cicatrice è fatta di astrociti che svolgono un ruolo inibitorio sulla rigenerazione assonale. Sappiamo che gli astrociti non esistono, non ci sono nel sistema nervoso periferico, né tantomeno pare ci siano delle sostanze che inibiscano la crescita. Passiamo alla 672. Allora qui rivediamo, si parla di proteine inibitrici della mielina centrale. Allora qui vediamo tutto il lavoro di Marty Swan, da cui le cellule di Swan. Allora, il grosso dell'inibizione, abbiamo visto che è prodotto dalla mielina nel sistema nervoso centrale. Cioè, il grosso dell'inibizione è proprio sulla discesa della mielina. Non è prodotto dalla mielina, è prodotto dagli astrociti, però è soprattutto sulla mielina. Sì, avviene, è la mielina che ha grosse difficoltà a ricrescere.
Quindi, avviene sulla mielina però per
degli astrociti. In pratica lui in una lesione,
l'uomo,
e ha messo una parte di nervo ottico e una parte di nervo ciatico. E ha visto che gli astoni crescono solo nel nervo ciatico.
Ma che lesione è?
E lui l'ha fatto in provetta questa cosa.
Una lesione di cosa? Di un...
di un nervo, praticamente ha preso dei nervi tagliati. Ok, e hanno notato che gli oligodendrociti hanno un comportamento molto diverso dalle cellule di Swan, cioè proprio la mielina che non ricresce. Gli oligodendrociti e mielina sono, e cellule di Swan sono i due tipi di cellule mieliniche nei due casi diversi, il sistema nervoso centrale e periferico. Vediamo la 673. Notiamo che questo è un fattore di ricrescita della mielina in vari animali. Il ratto, il pesce rosso, la rada, il pollo.
Man mano che si evolvono ce ne...
Si vede che nei mammiferi non ricrescono. Quindi nel pollo e nel ratto non ricrescono, mentre nella rana e nel pesce rosso ricrescono.
Dobbiamo diventare rana. Sì, ci conviene.
Ma è ancora un animale da
qui. È pieno di animali questo posto. 6, 7, 4.
Ma questa è molto brutta.
7, 4.
No. Zoologia, cioè.
6, 7, 4.
Anche zoologia. Sistemi. Ma vabbè, gli esperimenti, cosa
dici? Nella 675 introduciamo una proteina che si chiama Novo, che ferma la crescita. È stato prodotto un anticorpo capace di neutralizzare l'attività di Novo. E quindi degli anticorpi in grado di neutralizzare l'attività di Novo. E quindi di neutralizzare questa inibizione. Quindi si è trovata una proteina che inibiva, che era un fattore inibente, e non solo si è neutralizzato Novo, ma si è dato anche dell'NGF, nerve growth factor, quello della Montalcini.
In più si è stato somministrato.
E si è visto che la mielina nel sistema nervoso centrale del ratto più l'anticorpo contro Novo faceva crescere gli assoni anche nel sistema nervoso centrale dei mammiferi.
Crescere?
Gli assoni, cioè si è trovato un modo di far crescere gli assoni anche nel sistema nervoso centrale
dei mammiferi. Scusa, ma perché il tolo è mammifero?
Ok, e allora potrebbe essere tutto risolto. Purtroppo no, si è visto che nel ratto a cui è stato somministrato sia l'anticorpo contro Novo che l'NGF, rigresceva la mielina, cosa, quindi rigresceva l'assone praticamente, cosa che prima non avveniva, avveniva solo degli animali di ordine inferiore. Il problema è che quindi si è riuscito a far rigrescere gli assoni. Solo che se si va a vedere che cosa succede, uno va a guardare gli assoni come si rigrescono, è vero che rigrescono, ma la rigenerazione è molto disordinata. Vediamo gli effetti invece pratici, quindi questo è quello che si è visto al microscopio. Alla slide 6, 7, 8 si vedono gli effetti pratici. Si nota che c'è anche un buon recupero funzionale. Cioè della funzione che era stata persa tagliando il nervo, tagliando l'assone. Solo che poi si è scoperto che questo recupero funzionale non è dovuto, non è legato agli assoni ricresciuti, perché quelli sono ricresciuti un po' casualmente. Ma al fatto che ci sono state delle innervazioni laterali. Quindi Novo e tutte le altre proteine che noi le abbiamo dentro gli oligodendrociti, che sono quelli della mielina. E quando uno neutralizza Novo si disinibisce la crescita, non solo, quindi si favorisce la crescita, si disinibisce non solo degli assoni tagliati, ma di tutti gli assoni. Allora succede che il recupero funzionale è dovuto agli assoni che, fratelli, diciamo, come abbiamo visto all'inizio in una slide precedente, che vanno ad innervare i neuroni rimasti senza assone, senza presinaptico, e questa è una cosa positiva. Ma non risolve affatto il problema, perché gli assoni tagliati invece cominciano a crescere in maniera del tutto disordinata. Si crea un grande disordine che addirittura è patologico. Praticamente nascono delle cose in più. Quindi alla fine si ritrova tutta una struttura neuronale in più disordinata, facendo questo tipo di operazione, contro la natura tra l'altro. E da questo si è capito che ci deve essere invece un equilibrio tra la necessità di garantire la crescita e quella di inibire la crescita, per evitare questa crescita totalmente destabilizzata.
E tra la necessità di inibirla è la...
quella di garantire la crescita. Perché disinibendo tutto, non solo non si ricostruiscono i circuiti di prima, ma si creano proprio dei circuiti molto casuali, che sono addirittura patologici. Cioè, il giusto equilibrio sta nel riuscire a garantire, a rigarantire la crescita il più possibile, però a non dare il permesso al sistema nervoso di fare delle nuove connessioni casuali. Quando metto l'anticorpo a novo, invece, si aumenta la plasticità di tutto, quindi c'è uno scombinamento totale. Abbiamo visto quindi che le connessioni devono essere precise. Se tagliamo una connessione, la domanda è: se la facciamo rigenerare, sarà capace di rigenerare esattamente quella mappa che è andata distrutta? Per esempio la mappa retinotopica.
Che ti dice? No.
Se si taglia il nervo ottico e gli si permettesse di ricrescere, ricreerebbe la mappa per ogni strato, come abbiamo visto in quella famosa slide, che in ogni strato c'è sempre una mappa retinotopica che va fino in corteccia. Allora, in un pesce rosso o in una rana, la mappa si ricrea, si riforma. In un mammifero questo esperimento non si può proprio fare perché non c'è rigenerazione. E molto probabilmente non c'è rigenerazione perché non si andrebbe a riformare la mappa. Passiamo invece alla lucertola. Allora,
lucertola.
Nella lucertola invece il nervo ottico si rigenera. Si rigenera anche molto. Solo che essendo superiore alla rana e al pesce rosso, si crea un groviglio completo. Perché la lucertola è più complessa. Cioè, la questione è che più il sistema nervoso è complesso, tanto più la rigenerazione provoca disordine. E quindi è ovvio che a un certo punto della scala evolutiva bisogna inibirla. Allora, la lucertola è un po' una via di mezzo, dove si ricrea, però si crea abbastanza grovigli. Quindi la lucertola sostanzialmente recupera un po' la vista, ma ci vede malissimo. E allora, salendo la scala evolutiva, è meglio fermare la rigenerazione del sistema nervoso centrale.
Lucertola dove stavano? Che ce l'hai idea?
679, ci sono sia il rana, il pesce rosso che il lucerto. 680, vediamo la cosa dal punto di vista della cellula. Allora, le cellule che sostituiscono le cellule morte devono sostituirle in tutte le loro funzioni. Vediamo, cominciamo da delle strutture che si rigenerano, in cui la sostituzione cellulare e la ricostruzione strutturale è possibile, per esempio nel sangue. Allora, come mai nel sangue ci sono un sacco di cellule che si rigenerano? Perché il sangue non ha una struttura, perché è liquido, e quindi la sua rigenerazione ricomincia subito. Già nelle ossa è quella cosa più complessa, per cui le fratture ricrescono, ma rimane il segno della frattura per sempre. Quindi più complesso il sistema, più complessa è la rigenerazione, più complessa in termini di struttura, non di funzione soltanto. ...681... Nel sistema nervoso centrale, quindi, è pericoloso rigenerare durante la vita adulta, perché si andrebbe a rigenerare in maniera all'impazzata. Senza nessun vantaggio funzionale, ormai le funzioni perse sono perse, non si può recuperare l'ordine, si può recuperare il materiale, ma non l'ordine. Solo i neuroni del bulbo olfattivo e alcuni neuroni dell'ippocampo si rigenerano. Tutti gli altri neuroni sono cellule perenni. Questa slide la rileggo molto velocemente, c'è scritto che le cose che abbiamo detto. In generale la riparazione è tanto migliore quanto minore la complessità strutturale del tessuto, maggiore è il ricambio cellulare fisiologico. Il sistema nervoso centrale è caratterizzato da notevole complessità strutturale, limitato il ricambio cellulare fisiologico. 682. Possiamo però, visto che c'è poco ricambio cellulare, tentare di trapiantare delle cellule nel sistema nervoso. Il problema è che bisogna trapiantare delle cellule che siano dello stesso tipo di quelle che trapiantiamo. Che si adattino esattamente all'ambiente interno. E quello che si può, le cellule che si possono trapiantare sono le cellule staminali, perché sono cellule indifferenziate, e possono diventare qualunque cellula. Infatti l'unica vera cura per il Parkinson, come abbiamo visto, è trapiantare delle cellule staminali.
Ma quando la malattia è in fiamme?
Quindi possiamo trapiantare delle cellule staminali nel cervello, anche se non si può trapiantare tutto il cervello per intero. Slide 8.3. Trapianto di cellule dopaminergiche fetali nel morbo di Parkinson. Vanno prese dal mesencefalo di un cervello embrionale donatore. Se il trapianto delle cellule staminali è fatto bene, funziona molto bene, il Parkinson guarisce del tutto. 684. Il problema è che le cellule isolate del sistema nervoso fetale sono poche, non si possono moltiplicare in coltura, non possono essere conservate per più di pochi giorni. Di conseguenza occorrono circa 8 embrioni per eseguire un trapianto di cellule dopaminergiche in un paziente parkinsoniano. Questi sono gli 8 embrioni. Questo è il paziente. E devono venire tutti da aborti volontari contemporanei. Questo è il motivo per cui 685 si è scatenata la ricerca sulle cellule staminali. Sostanzialmente le cellule staminali sono definite da due proprietà: capacità di riplicarsi, che hanno tutte le cellule.
Di replicarsi.
Sì, di replicarsi. E la capacità di differenziarsi in diversi fenotipi. Quindi diventare qualsiasi cellula. 686. Allora, qui vediamo dei blastocisti che sono delle cellule fetali che vedremo nel capitolo sullo sviluppo, si replicano e sono capaci di differenziarsi. Queste sono tutte fotografie fatte in vitro, a partire dallo zigota, la prima divisione cellulare, eccetera eccetera. Nella fecondazione in vitro si genera i blastocisti, si generano i blastocisti in vitro. Una diventa un bambino. Quelle che avanzano vengono congelate.
In vitro?
Sì, nella fecondazione in vitro. Questo fa parte della ricerca sulle staminali. Poi da queste cellule staminali si possono ottenere cellule differenziate.
Da questi blastocisti?
Sì. Cellule staminali di tipo diverse.
Quindi da questi si ottengono gli staminali?
Il blastocista praticamente è una cellula da cui poi deriva il bambino. Una deriva un bambino, una deriva un bambino. Poi dall'interno del bambino si possono prendere delle staminali, per esempio per il Parkinson dal mesencefalo. Allora, vediamo come funziona una terapia basata sulle cellule staminali. Praticamente vengono prelevate delle cellule dal paziente, viene fatta una biopsia di queste cellule, dopodiché se si hanno delle staminali prese da degli embrioni, si fa un trasferimento tra i nuclei del materiale genetico. In modo che la staminale si evolve e praticamente in questa maniera, in un certo senso, si clona il paziente, perché queste cellule hanno il DNA del nostro stesso paziente. E quindi sono pronte per essere reimpiantate dopo averle fatte, coltivate un po' in vitro, per essere reimpiantate nel sangue, nel cuore, nei muscoli e quindi anche nei nervi. Sono praticamente cellule del nostro paziente, perché il DNA identifica esattamente un uomo. Nella 688 si vedono le varie cellule staminali che diventano le varie cose, alcune diventano cellule di Merkel, melanociti, che sono quelle della pelle, altre linfociti, piastrine, monociti, possono diventare quello che vogliamo, quelle neurali diventano neuroni. Nel 689 si rivede di nuovo tutto il processo che abbiamo già spiegato del trapianto. Si vede in questo slide che sostanzialmente si dice che le cellule staminali non hanno ancora deciso cosa essere. Questo è il vantaggio. Quindi io dovrei riuscire a istruire le cellule staminali per dire cosa devono diventare. Però possiamo istruirla sia prima di trapiantarla, oppure sperare che questa informazione gli venga fornita dopo il trapianto. Quindi possiamo, diciamo, istruire, orientare le cellule staminali a diventare qualcosa già nell'embrione e quindi avere non più una cellula staminale, una cellula staminale che è diventata qualcosa già di differenziato, si chiama cellula staminale o progenitore specificato. Progenitore specificato è il contrario di indifferenziato, cioè una cellula in maturazione che però già ha deciso cosa diventare. E quindi io posso fare il trapianto in questa maniera.
La cellula poi si chiamerà, cioè questa diventa...
Sì, questa è cellula embrionale, poi sono le cellule staminali. Una cellula staminale che ha avuto l'istruzione di cosa diventare diventa una cellula specificata, un progenitore specificato, che poi ormai ha avuto già il suo programma e quindi diventerà un neurone. Oppure io posso fare l'altra strada, la trapianto in una zona del cervello e quindi stesso dalle altre cellule a fianco dovrebbe poter ricevere le istruzioni. Quindi ci sono due metodi. Nella slide 690 è presentato il primo, che si chiama istruzione ex vivo. È un metodo molto complesso perché bisogna conoscere esattamente i meccanismi che permettono di sviluppare la cellula. E sapere esporre le cellule ha dei fattori differenzianti molto specifici. Nella slide 691 viene presentata la seconda strada, che è semplice ma non c'è nessuna prova che funzioni. Le uniche prove che si hanno di cellule staminali trapiantate in vivo e riescono a differenziarsi in maniera perfetta, giusta, sono per trapianti nel bulbo olfattivo e in alcune parti dell'ippocampo, cioè proprio dove non servono. E non è un caso, perché evidentemente queste sono le uniche due parti dove c'è un comando genico alla riproduzione e alla differenziazione. Il sistema nervoso centrale adulto. Segnali istruttivi neurogenici sono sicuramente presenti solo in queste due regioni. La presenza di quei segnali in altre regioni rimane controversa, non si sa. E infatti, quando abbiamo visto la terapia, le cellule venivano prelevate dal paziente, poi veniva trasferito il DNA, ma tutto è in vitro, da fuori, non venivano impiantate direttamente le staminasi. Ok. Dopodiché si è provato a provare a utilizzare le cellule staminali nelle cicatrici, cioè nei punti di interruzione degli assoni. Il problema è che se le si mette lì diventano astrociti, quindi partecipano alla cicatrice. Quindi sostanzialmente nel Parkinson vanno bene, perché lì devono diventare soltanto dei produttori di dopamina, che lì manca un circuito dopaminergico. E le staminali vanno bene, mentre se non hanno nessun utilizzo se si vuole ricostruire un percorso di assoni distrutto, che lì manca un prodotto chimico. che è una cosa estremamente più semplice, lì manca una struttura. Poi nel 1994 è presentata un'altra via, cioè una specie di via di mezzo tra le due precedenti, cercare di interferire sull'istruzione dall'interno. In pratica, qui in questo esperimento fatto nell'ippocampo, ce ne accorgiamo dal giro dentato, aggiungiamo delle sostanze che sono le stesse che favoriscono la crescita usate nelle cellule staminali.
Come? Perché nella crescita degli staminali mettiamo noi una sostanza? Ah no.
No, cioè si cerca di dissimulare la stessa cosa, sì. S- 695. Il ricambio cellulare in questo caso somiglia allo sviluppo, ma non è lo sviluppo. Infatti queste nuove cellule devono essere in grado di migrare fino al posto giusto, ma questo non sempre è possibile. Questa slide, 695, parla di questa integrazione all'interno del sistema nervoso sia per le cellule trapiantate dall'esterno, anche quelle neogenerate dall'interno, entrambe hanno bisogno di migrare in un posto come locazione. Cioè, una volta che è stato fatto il trapianto, il sistema generale dentro, devono andare a fine proprio al posto giusto. Il problema è che i segnali che dirigono la migrazione cellulare verso il posto giusto, come vedremo nel paragrafo sullo sviluppo, sono presenti nello sviluppo, appunto. I stessi segnali non sempre sono presenti nel sistema nervoso adulto, e questo è un problema. Nella 696 si vedono dei casi in cui a volte vanno a fine nella posizione giusta, questo è il trapianto di un cervello immaturo, e altre volte invece trapiantati in un cervello maturo vanno a finire in una posizione non giusta, proprio perché mancano questi segnali di direzione, di dove andare. Se 97 dice la stessa cosa, l'integrazione di nuovi neuroni nel sistema nervoso centrale adulto è il risultato di complesse interazioni cellulari e molecolari che sono in gran parte sconosciute e non controllate. Concludiamo con i topi. Allora, si prendono dei topi, un topolino, e lo si sottopone ad un paradigma di apprendimento cioè apprendono a fare una certa sequenza per avere una certa ricompensa e quindi imparano a fare una certa cosa. Dopodiché gli si fa una lesione allo striato. Che è una lesione abbastanza potente, per cui dopo la lesione perdono la capacità di eseguire quel comportamento. Dopodiché gli si fa il trapianto di cellule staminali e gli animali col trapianto recuperano, ma ci mettono del tempo. E questo tempo è dovuto non tanto al trapianto, non è legato al trapianto, ma al fatto che l'ambiente deve reagire sull'animale per reinsegnargli quel comportamento. In altre parole, si può riparare l'hardware, le strutture, ma siccome le strutture quando rinascono, rinascono diciamo vergini, non c'è il software, cioè il programma che gli si era insegnato. Quindi concludendo, è giusto che nel sistema nervoso centrale non ci sia ricrescita, prima perché sarebbe disordinata e perché il sistema è complesso, ma poi anche perché non si saprebbe, cioè non si recupererebbe l'informazione, si riavrebbe di nuovo la materia prima, ma non la si, come si dice, non si nasce imparati, non si rinasce in questo caso imparati, quindi non si potrebbe recuperare la personalità, le memorie, e anzi si avrebbe un obbrobio di natura in quelle zone. E così, quindi, come si dice nella slide 699, anche se si riesce a ricostruire il circuito, dobbiamo metterci l'informazione. E anche quando qualche volta si riesce a far recuperare delle funzionalità ai pazienti, c'è bisogno di un periodo di riapprendimento. Delle funzioni che si erano perse. Quindi anche quando si riesce a recuperare parzialmente delle lesioni, non per ricrescere il sistema nervoso centrale, ma perché ci sono altri assoni vicini che vanno ad influenzare, in ogni caso c'è bisogno di una riabilitazione, che sarà studiata poi in neuropsicologia.